Beep Social è un podcast di Beep Network, realizzato dagli studenti del liceo Banfi di Vimercate, in collaborazione con Young Radio, Piano Locale Giovani Burago e Cooperativa Sociale Aeris.
Buonasera e bentornati a Beep Social, rubrica del podcast del Liceo Banfi, nella quale andiamo a intervistare professori appunto del Liceo Banfi. Oggi siamo in compagnia del professor Paolo Tempesta, professore che insegna italiano e latino, e quindi ancora prima di iniziare l'intervista, prof, la vogliamo ringraziare per aver accettato il nostro invito e per essere qui con noi a scambiare due chiacchiere.
Salve, buonasera a tutti.
Ricordiamo inoltre che i prof sono sempre scelti sul nostro Instagram, che già vi invitiamo ad andare a seguire anche per scegliere il prof da intervistare la prossima volta. E detto ciò, iniziamo con la prima domanda.
La prima domanda, anche le domande vi ricordiamo che potete farle voi proprio nei box che mettiamo su Instagram, quindi mi raccomando, per questo vi invitiamo ad andare a seguire il profilo Instagram del Banfi, perché appunto così, del Banfo, così appunto avete la possibilità di scegliere voi il professore e le domande da fare. E quindi come prima domanda volevamo chiederle, lei ha, la sua carriera scolastica è stata improntata sulle materie umanistiche, e quando è nata questa passione per le materie umanistiche, quindi per il latino, per l'italiano, e quando ha voluto fare di questa passione un lavoro, quindi quando ha scelto poi di diventare un prof?
Allora, partiamo con il presupposto che io quest'anno insegno italiano e latino, ma io ho sempre insegnato latino e greco. Quindi nasco come classicista grecista. Allora, la mia passione in realtà è nata sin da piccolino. Infatti, quando ero piccolino, la mia, diciamo, propensione era quella di diventare maestro di italiano, perché ovviamente i bimbi piccoli non conoscono i professori, mi piacevano le materie umanistiche, italiano, storia, la geografia, l'arte. Infatti mia zia, io dicevo sempre, volevo diventare un professore di italiano, volevo fare il maestro di italiano. Mia zia invece faceva: tu non devi fare il maestro, tu farai il professore. E quindi diciamo che questa passione sin da piccolo, poi in terza media non ho avuto difficoltà, anzi sono andato direttamente sul classico, e poi all'università ho fatto lettere classiche, specializzato in filologia classica e filologia, poi mi sono specializzato alla Biblioteca Vaticana in paleografia greca e diplomatica, ed eccomi qui.
E quindi colgo subito la palla al balzo per chiederle, per fare una domanda che verrà dopo. Infatti, dato che lei quest'anno ha solamente classi dello scientifico, un suo studente ci ha chiesto cosa ne pensa lei del liceo scientifico e se magari in futuro sogna di insegnare al classico, magari per poter insegnare sia latino che greco.
Allora, diciamo che io, come vi ho detto, l'anno scorso ero al classico, quindi quest'anno per graduatorie sono venuto allo scientifico. Allora, cosa penso dello scientifico? Ho avuto anche classi dello scientifico anche gli scorsi anni, perché era sia classico che scientifico, non era solamente classico. Allora, lo scientifico, diciamo, è una bella scuola, non è il, diciamo, il classico dove ovviamente chi fa lettere classiche può sentirsi, diciamo, pienamente compreso. Bisogna gestire delle menti scientifiche. Quindi delle menti che hanno un metodo critico e matematico rigoroso, mentre si sa che le materie umanistiche prevedono invece una mente un po' più aperta, più elastica, dove c'è la riflessione, dove ci sono anche le incognite, gli inconvenienti, che dal punto di vista scientifico questa cosa, diciamo, non è possibile. Quindi ho dovuto all'inizio combattere su questo, diciamo, modo di vedere, che nella vita, come anche nella letteratura, nei testi, in tutto ci sono le inconvenienze, ci sono le particolarità, ci sono le cose che vanno contro gli schemi e le regole, e bisogna accettarli e bisogna comprenderli. Ci sono riuscito e spero, diciamo, che i miei studenti abbiano capito.
Grazie mille. E per attaccarci al tema scientifico, scienze, ci hanno chiesto di chiederle cosa ne pensa dell'intelligenza artificiale. Secondo lei questo mezzo può migliorare la didattica e può essere utile a scuola, o la vede solo come una cosa un po' negativa?
Allora, in realtà l'intelligenza artificiale bisogna vedere come la si usa. Allora, i miei ragazzi non devono usare l'intelligenza artificiale per fare i temi, gli elaborati, i compiti scritti, perché io me ne accorgo. Da antichista, filologo e papirologo abbiamo scoperto i papiri di Artemidoro, quindi i falsi riusciamo a scoprire quando un'intelligenza artificiale fa il suo lavoro. Però ho avuto modo di apprezzare un lavoro fatto con l'intelligenza artificiale con una classe dove mi hanno ricostruito i personaggi. Sono riuscita attraverso le varie descrizioni che il testo riportava a riportare, diciamo, in figura attraverso l'intelligenza artificiale quel personaggio. Io non gliel'avevo chiesto, l'hanno fatto tutto loro da soli, e a me, diciamo, è piaciuto molto. Quindi serve se usato in maniera coscienziosa.
Ok, adesso invece facciamo un po' più un gioco e andiamo a proporle una serie di autori italiani che, diciamo, hanno scritto un po' la storia della letteratura italiana, e li mettiamo a confronto e lei ci deve dire chi tra i due preferisce, per poi arrivare ad avere un nome che è presumibilmente il suo preferito. Quindi iniziamo subito. Se io le dico Ungaretti e Montale, quale dei due preferisce?
Montale.
Tra Montale e Foscolo?
Foscolo.
Foscolo e Verga?
Foscolo.
Foscolo e Manzoni?
Foscolo.
Foscolo e Leopardi?
Foscolo.
Foscolo e Pirandello?
Foscolo.
Foscolo e Pascoli?
Foscolo.
Foscolo e D'Annunzio?
Foscolo.
Allora adesso arriviamo alla triade, quindi vediamo se Foscolo sarà spodestato o meno. Foscolo, Boccaccio?
Foscolo.
Ok.
Foscolo, Petrarca?
Foscolo.
Ok.
E Foscolo, Dante?
Vabbè, Dante.
Stessa cosa ma per gli autori latini. Iniziamo molto forte. Virgilio o Ovidio?
Ovidio.
Ok. Ovidio o Catullo?
Ovidio.
Ovidio o Seneca? O Seneca?
Ovidio.
Ok. Ovidio o Orazio?
Orazio.
Orazio o Lucano?
Lucano.
Lucano o Lucrezio?
Lucano.
Quindi vincono Dante e Lucano.
Esatto.
Poi visto che lei insegna quest'anno italiano e latino, non abbiamo preparato anche per gli autori greci, però a questo punto, se vuole dire anche qual è il suo autore greco preferito, giusto per
bilanciare.
Aristofane.
E a sto punto facciamo anche la domanda che ci hanno chiesto, che è: cosa ne pensa di Erodoto? Le piace?
Ah.
Ci hanno chiesto di chiederle questo.
Sono i ragazzi di prima B, lo so.
Ah, ok.
Erodoto è il mio amore, è la mia vecchia fiamma. Quindi Aristofane, perché mi ci vedo molto in Aristofane, okay, come personaggio. Poi diciamo che nella mia carriera durante il liceo classico noi abbiamo messo in scena le commedie di Aristofane, dove abbiamo fatto Pluto, Tesmoforia Zeus, Nuvole e Lisistrata. In Nuvole io ero Socrate e in Lisistrata io ero Lisistrata.
Ok.
Però Erodoto, dal punto di vista storiografico, è il mio amore. Cioè, lo adoro perché...
Ma quindi...
Che meraviglia.
Erodoto sopra Tucidide? Sta dicendo?
Sì.
Ma
Tucidide, sì, bello, interessante, pragmatico, però una noia mortale.
Sì, però, vabbè, nel senso, de gustibus.
Noi che tra l'altro facciamo la terza, adesso abbiamo iniziato a tradurre Erodoto, poi le diremo se effettivamente si rivelerà un amore oppure...
Secondo me è tosto, io te lo dico, ci bocciano.
Erodoto.
Va bene.
Aspetta, e quindi adesso le chiedo una mia curiosità personale, se dovesse scegliere tra queste tre letterature, la letteratura italiana, latina o greca, e fare una classifica?
Non ho capito la domanda, se... perché si è bloccata.
Allora, se dovesse fare una classifica tra la letteratura italiana, greca e latina, come sarebbe l'ordine?
Greca, latina e italiana.
Ah, okay. Ma nonostante questo, possiamo chiederle il suo libro preferito?
Il mio libro preferito?
Sì.
La storia dell'amorante.
Ah, bello, davvero bello.
Tra l'altro anche la nostra,
anche la nostra professoressa lo adora, lo adora.
L'ho letto tre volte la storia dell'amorante.
E adesso io, avendo dei miei amici che sono anche dei suoi alunni, spesso mi dicono che durante le interrogazioni di letteratura italiana a lei piace fare questi accostamenti con il mondo satanico, il mondo demoniaco. E quindi ci hanno chiesto come mai la passione al mondo satanico e demoniaco cristiano rapportato anche alla letteratura.
Allora, dato che sto facendo l'inferno di Dante, bisogna spiegare tutto, ovviamente. Quindi non sono mondi satanici, demoniaci. In realtà parlo di demonologia e angelologia, che sono delle branche della teologia. Quindi per comprendere bene bisogna... Allora, voi dovete sapere, ragazzi, un consiglio a tutti, che chi studia le materie umanistiche non deve scindere, quindi latino, greco, italiano, storia, in realtà è tutt'uno. Perché, come dico ai miei ragazzi, io, se devo fare italiano, devo fare anche storia, devo fare anche storia della Chiesa, per esempio, dal primo, dopo Cristo in poi, storia della Chiesa è inevitabile che non si faccia. Come anche la teologia, che è insita nei padri della Chiesa e nel pensiero medievale. Ora, io per spiegare l'inferno ho dovuto praticamente spiegargli il degli Hierarchia Celestis dello pseudo Dionigi dell'Areopagita, dove rientra la gerarchia sia celeste sia infera. Di che natura sono i demoni? Perché vengono descritti. Quali simboli vengono presi e trattati nell'inferno? E quindi vanno spiegati anche con le scienze occulte, che sono scienze alchemiche, perché tutta la letteratura, tutta la storia è stata scienza occulta, scienza alchemica, scienza in poche parole. Quindi loro pensano che sia una cosa satanista, in realtà è tutto quanto collegato.
Chiaro, chiaro. Chiudiamo con l'ultima domanda, un pochettino più seria, nel senso, qual è il valore, secondo lei, che un professore ha per i suoi alunni?
Qual è? Scusami.
Qual è il valore che un professore ha per i suoi alunni?
Perché ovviamente... Cioè, è chiaro che un professore non si deve limitare semplicemente a insegnare delle nozioni ai suoi alunni e poi ci sono i momenti valutativi, i momenti di spiegazioni, però c'è anche qualcosa che deve trasmettere un professore ai suoi alunni.
Allora, sì. Io in tutto quello che faccio, e i miei alunni lo sanno, ci metto passione. Ci metto passione e loro lo notano. Io non reputo i miei alunni vecchi, presenti, futuri, dei ragazzi, cioè nel senso che non siano capaci di arrivarci da soli, perché molti pensano che bisogna starli sempre dietro, fare le cose in maniera molto schematica perché loro hanno bisogno di aiuto. No, alcune volte questo può sembrare cattivo da parte mia, io certe volte do loro anche dei testi che noi non abbiamo fatto, sempre dello stesso autore ovviamente, però che io non ho spiegato, e perché voglio vedere loro come pensano, come criticano, come reagiscono. Ovviamente io non so lì se ha sbagliato, ti metto due, lo so, non l'abbiamo fatto insieme, ma voglio capire tu come l'hai fatto. Quindi io cerco di creare in loro questa fiducia che loro devono avere nei miei confronti, una cosa tranquilla, non essere, diciamo, sempre con quell'ansia, con quel attaccamento al voto, che se sforo, se sbaglio, ho la punizione. No, l'insegnamento non è questo, l'insegnamento è apprendere, conoscere. E io questo voglio trasmettere, la conoscenza della materia, anche la conoscenza individuale, rapportata anche al presente, perché poi ognuno di noi si rispecchia in quello che gli antichi hanno detto, e io questo voglio capire, loro in quale antico si rispecchiano? Quindi insegnare, come dice Machiavelli, attraverso le cose antiche le azioni moderne.
Ok, perfetto, grazie mille.
Grazie mille, facciamo un'ultima domanda sorpresa, perché molti ci hanno chiesto, perché evidentemente è un topic piccante. Lei rimarrà al Banfi l'anno prossimo? Si può sapere?
Mysterium fidei.
Non si sa. Vabbè, le auguriamo il meglio in ogni caso.
Va bene, ragazzi, vi ringrazio.
Grazie mille a lei.
Ringraziamo noi per la disponibilità e per la chiacchiera che abbiamo appena fatto.
E ricordatevi, studiare sempre.
Ringraziamo anche voi per averci ascoltato. Vi invitiamo ad andare a seguire il Banfo su Instagram per scegliere il nuovo professore e per poter fare le vostre domande. Ringraziamo anche Young Radio che ci ospita sulla sua piattaforma e vi invitiamo ad andare a vedere gli altri episodi del podcast e altre produzioni su www.youngradio.it, e grazie per l'ascolto.
Avete ascoltato Bip Social. Scritto e registrato da Dennis Calò e Davide Rampi. La supervisione tecnica e il montaggio sono di Cristian.